presto presto.
Le notizie appena sveglie.
Here we go.
Questa puntata è dedicata a tutte le persone pettegole, quelle che non possono fare a meno di raccontare in giro i fatti degli altri, quelle che non sanno tenere un segreto né una confidenza, quelle che nella maldicenza trovano il sottile piacere di sentirsi importanti, al centro dell'attenzione, quelle che ciarlano, trafficano, intrigano e malignano. Questo martedì 3 febbraio è tutto per voi ed è una vera sfida. Riuscirete per un giorno, uno solo, a tenere il becco chiuso?
Così, proprio. Mucchela!
Mucchela lì, Peghino!
Buongiorno, buongiorno.
Buongiorno Claudio Iampaglia. Com'è? Com'è? Come va?
Cosa è successo ieri? Hai sentito le vicine che spettegolavano sul balcone?
No, no. Ma ieri è stata una giornata complessa, ma no, niente, non ha a che fare con le pettegole. Ce l'avevo lì un po' in sospeso.
O con i pettegoli, perché
certo.
Vabbè, Mr. Big Mouse l'abbiamo già messa.
Purtroppo
del mattino.
Sì. Beh, hai visto? Hai visto che abbiamo già la prima dopata ed è nostra?
È tutto nostro!
Medaglia d'oro, subito!
Le Olimpiadi sono... ormai sono roba nostra.
Eh sì.
E tra l'altro c'è un po' di Olimpiadi, ovviamente, oggi, anche oggi, tra quotidiani, cose da leggere, ma tanto, tanto, tanto... Torino, decreto sicurezza.
Tanto Epstein anche, hai visto?
Un bel po' di Epstein, sì, diciamo.
Questa
che
trama sovranista.
Siamo ostaggi dei dibattiti o che si svolgono altrove nelle mail.
Un po' sì.
Oppure appunto in questo sovramondo del dibattito politico. Mi ha fatto molta impressione l'intervento dell'ex capo della polizia Gabrielli.
Ho visto prima, lo leggevi con...
Ha picchiato durissimo, ha chiamato mezzo governo incantatori di serpenti.
Molto bene, poi lo leggiamo, no?
Sì, sì. Vabbè, sarà che alla fine è fatta così, no?
La società.
And you think you have to want more than you need. Until you have it all, you won't be free. Society, your crazy breed. I hope you're not lonely without me. Want more than you have, you think you need. And when you think more than you want, your thoughts begin to bleed. I think I need to find a bigger place. 'Cause when you have more than you think, you need more space. Society, your crazy breed. Hope you're not lonely without me. Society, crazy indeed. Hope you're not lonely without me.
those thinking more, less, less is more. But if less is more, how you keeping score? It means for every point you make, your level drops. Kinda like you're starting from the top, and you can't do that, society. You're a crazy breed. I hope you're not lonely without me, society. Crazy indeed. I hope you're not lonely without me, society. Have mercy on me. I hope you're not angry. I disagree, society. Crazy Andy, I hope you're not lonely without me.
Possiamo sempre litigare su Eddie Vedder, io e te, tutte le volte
no,
che
sto scherzando, mi piace tantissimo. E che piace talmente tanto a te che prendo...
Mi piace la sua voce, come più volte ti ho detto, potrebbe leggere anche...
Sì, l'ho capito, gli esami...
Delle urine.
Delle urine, esatto.
E avrebbe comunque così questa... farebbe vibrare dentro qualcosa.
Infatti io ti ho proposto che gli facciamo fare un podcast sulle sue letture d'accesso.
Esatto. Limpido, colore paglierino. Va bene, partiamo da alcune segnalazioni oggi da Repubblica. Mi ha colpito, tornano a ripubblicare un cult degli anni 70 di John Irving, Il mondo secondo Garp, non so se ce l'hai presente. E lui ha riscritto una prefazione, esce per Burra Rizzoli, in cui dice che non, quando ha scritto quel libro non pensava che il tema della discriminazione sessuale sarebbe stato a lungo, insomma, un tema. Dice, erano gli anni 70, ha detto magari finisco di scrivere il libro e questo tema è già passato, è già cosa proprio già, si è andati oltre.
Sottovalutava un po' le radici profonde.
Esatto, e quindi un po' si stupisce di questo e un po' si stupisce anche del fatto... anche dal punto di vista politico, dice, scrivevo che c'era ancora Nixon, c'era un paese diviso e non mi aspettavo che l'avrei ritrovato diviso negli anni, insomma, negli anni 2000. Dice, ora mentre scrivo queste pagine abbiamo il presidente Trump, uno sbruffone narcisista, lo chiamo, e dice, viviamo in un periodo di intolleranza sessuale, quasi ogni giorno mi tornano in mente i miei versi preferiti di Shakespeare, quelli che Edgar recita alla fine di Re Lear. Dobbiamo rassegnarci al peso grave di questi tristi tempi e dir quello che noi sentiamo, non quello che dovremmo. Vi sintetizzo così tutta la lunga prefazione di John Irving alla riedizione del suo libro, perché in realtà da Repubblica volevo segnalarvi un altro libro, si intitola Boomerang, scritto proprio così con la U, non con la doppia O, di Daniele Sansone, scrittore che è anche voce degli A67, che esce per La nave di Teseo. È l'articolo di Francesco Decore. La giustizia e la vendetta, il desiderio e la morte, il decadimento e la rinascita. Ci sono luoghi che più di altri sembrano riassumere al massimo grado i concetti che muovono la vita. Luoghi che nella loro devastante parabola verso la mostruosità sono specchio e calamita, pozzo senza fondo, riflesso di anime perse e di figure che camminano lungo la linea del fuoco prima di bruciarsi del tutto. Scampia, Le Vele, celle di una prigione che lambisce la città corpo, Napoli, e quelle che dovevano essere le avanguardie abitative collettive diventano in poco tempo un incubo, escrescenze di una collettività sfrangiata, smarrita, erosa. Le vele ora sono quasi tutte giù, ammasso di cemento abortito, la fine misera di un'utopia. Una soltanto resterà in piedi, la celeste, perché non si dimentichi ciò che poteva essere e non è stato. Boomerang, che esce appunto per la nave di Teseo, è il secondo romanzo di Daniele Sansone, dedicato al commissario Del Gaudio. E non può annoverarsi semplicemente nel filone della narrativa noir. Quello di Sansone, scrittore e voce della rock band a 67, è un atto di amore verso un luogo, appunto, che si rivela nella sfera cruda dell'abominio e che pure, alla fine, nelle distorsioni e nelle manipolazioni, ci restituisce qualcosa che altrove, nella plastificazione dei sentimenti, non troviamo. Più degli altri personaggi, maggiori o minori, che si muovono tutti nel libro come in un dolente coro antico, rappresenta questa oscillazione quotidiana tra il bene e il male il commissario Mirko Del Gaudio, alle prese con il ritorno alla vita dopo un terribile incidente. Un fucile di precisione innesca la vicenda e l'indagine, dove tra bosse gregari ammazzati, case occupate illecitamente, impeti vendicativi, irrimediabili furori, video virali sui social, amicizie non solo formali per giusta causa, i protagonisti si incrociano nello scenario presepiale di un Natale, di cuori più incerti che ardenti. La narrazione è talmente dentro la realtà di Scampia e dell'Interland tra Napoli e Caserta, che lo schema della fiction non può fare a meno di riprendere figure di riferimento come padre Domenico Pizzuti, gesuita illuminato, oppure la palestra dell'Excelsior Box di Marcianise, la fabbrica dei campioni, creata da un maestro come Mimmo Brillantino, che ha saputo allevare uomini, prima che talenti, attraverso il rigore e la disciplina del pugilato. Del Gaudio è quello che noi siamo prima ancora di quello che vorremmo essere. Mette il suo fisico a rigenerarsi nello sport mentre lo spirito combatte e non sempre vince, facendosi largo tra le macerie accumulate in famiglia e districandosi nei labirinti di una inchiesta tormentata. Al lavoro porta in dote la sua indole, una singolare capacità di saper leggere oltre la distinta che i fatti ci propongono per deviarci su strade diverse da quelle che invece conducono a battiti e a percorsi regolari. Scrittura serrata, incalzante, ben addomesticata, Sansone con Boomerang scorta noi attraverso i suoi antieroi nei territori di una resilienza angosciante e per questo l'enorme spiazzo delle vele diventa il ring delle nostre esistenze, spesso senza giusta causa. È difficile scrivere un articolo senza fare lo spoiler della trama, però insomma diciamo che ha reso un po' il tema e un po' si ricollega anche a quello che abbiamo letto l'altro giorno sulle periferie, sul senso delle periferie.
Insomma, di Francesca Mannocchi.
Della Mannocchi. Il libro si intitola Boomerang, è di Daniele Sansone ed esce per la nave di Teseo. La recensione di Francesco De Core la trovate oggi su Repubblica.
E gli A67 sono una rock band attiva dal 2004, anche rapcore eccetera, di Scampia. 7 album pubblicati, ma noi continuiamo la nostra ricerca delle voci sexy del mattino e per te Ray la montagna.
Going out of my mind, don't even know my own name at the time. I get so blind that I couldn't see what was right in front of me. I wish I was wrong. I wish that you were right here lying in my arms. Deep down inside I got to face the truth, you're not coming home. This love over, this love is over. God knows I tried everything I could to keep you satisfied. In my bed was just the part you play. Or some kind of game, just like a child, just like a child, you got to have your way. Nothing ventured, nothing gained. there's nothing left to say. This life is over. This love is old. Baby, I know I'll get along. Sometimes you got to make it on your own. It's more than my pride. Got me hold tight up inside. Girl, it's all the line. Think it's time to close the door. I don't wanna cry anymore. It's just not worth the fighting for. This life, it's over. This love. This love is over. This love is over.
Altro genere.
Sì. Lui chi è?
Ray LaMontagne.
Ed è canadese.
Pensavo fosse canadese, aspetta che vado a controllare.
Perché sono andata a vedere che faccia aveva ed è vestito, cioè perché è vestito come gli gnomi delle saghe irlandesi, come un leprecauno?
No, è americano, guarda.
È americano?
Sì.
Sarà di origine magari.
Vediamo.
Irlandese, un po' così. Di dov'è?
Del New Hampshire.
Vabbè, allora è americano. Ma volevo riallacciarmi appunto ai leprecauni in generale, alle leggende, per un libro di cui ho trovato cenno sulla pagina del Manifesto, ne scrive Marina Montesano oggi, La storia al contrario tra papesse e antipapi. C'è un modo diverso di raccontare il passato, non come una linea dritta, ma come un labirinto con passaggi segreti, corridoi che si incrociano e porte che si aprono su stanze inattese. È l'operazione che Tommaso di Carpegna Falconieri compie in La storia al contrario, papesse e antipapi, nani e fantasmi, uscite per Salerno. Quattro esplorazioni in cui lo storico mette alla prova il suo mestiere su un terreno scivoloso, quello delle leggende. Non per cedere all'invenzione, ma per usarla come lente. Depurata dagli orpelli, la tradizione favolosa conserva indizi che le cronache ufficiali spesso non registrano. Il percorso si apre con una celebre leggenda medievale, quella della papessa Giovanna, una ragazza che, travestita da uomo, scala la gerarchia ecclesiastica fino al trono di Pietro e che, smascherata da un parto improvviso durante una processione, finisce tragicamente. Tommaso di Carpegna non cerca conferme documentarie a un fatto che non si è verificato. Gli interessa piuttosto capire perché una comunità abbia avuto bisogno di immaginarlo. La papessa diventa la cartina di tornasole di un'epoca che non riusciva a pensare il potere come luogo femminile, ma non smetteva di desiderarlo o temerlo. A corredo scorrono gli antipapi, avversari sconfitti e poi cancellati dalla memoria ufficiale. Il capitolo più sorprendente è quello dedicato ai nani, non quelli delle fiabe, ma personaggi delle mitologie nordiche, minatori e fabbri capaci di forgiare armi divine, abitatori di città di pietra, governati da un re lontano. L'autore setaccia fonti, racconti, studi moderni e li usa per un esperimento intellettuale, immaginare che la leggenda abbia sedimentato il ricordo di una popolazione reale, minuta di statura, scura di carnagione, stanziata lungo il Reno e organizzata in società complesse. Se i creatori del mito, biondi e alti, avessero percepito quei vicini come altri e li avessero narrati in forma di nani, a quel punto le risonanze diventano molte: la stanzialità, le città fortificate, la dura disciplina, la centralità del lavoro dei metalli e delle macchine da guerra. L'autore spinge il confronto fino a sovrapporre con naturalezza provocatoria tratti del mondo romano, castra, gerarchie, tecniche di combattimento, al profilo dei nani. Il paradosso funziona, ci costringe a guardare la fantasia come un archivio deformato del vero. La leggenda non è l'opposto della verità, né una maschera. Prenderla sul serio non significa crederla alla lettera, ma capire perché ha circolato, quale vuoto ha colmato. Alla fine il titolo mantiene la promessa. Leggere al contrario significa rovesciare la prospettiva, non piegare il passato a ciò che vorremmo, ma concedergli la sua complessità, accettare che verità e finzione si tocchino, riconoscere che certe assurdità illuminano le nostre abitudini mentali. Si esce dal libro con la sensazione che il confine tra ciò che è accaduto e ciò che abbiamo immaginato sia meno netto di quanto pensassimo e che proprio in quella zona grigia la storia torni a parlarci con più forza. Interessante, no? Che vuoti colma la leggenda. Il libro si intitola La storia al contrario, l'autore è Tommaso Di Carpegna Falconieri, esce per Salerno e oggi ne trovate la citazione e la recensione sul Manifesto.
And whatever comes our way, yeah, gotta go make it happen. Take the world in a loving embrace. Fire all of the guns and bombs and explode into space. I like smoking lightning, heavy metal thunder, racing with the wind, and the feeling that I'm. Yeah, gotta go make it happen. Take the world in a loving embrace. Buy all of your guns and guns and explode into space. Like a true nature's child, we were born, born to be wild. We can climb so high, I never wanna die. Born to be wild.
Mi sarei mai ricordato il nome di questo gruppo, ma mai proprio. Sono gli Steppenwolf, gruppo della Steppa, citazione essiana.
È vero.
Pensando a tutti quelli che stanno un po', come dire, alle grotti in questo momento, sulle autostrade, piano, siete piano.
Piano, siete selvaggi, ma meno,
esatto.
Meno selvaggi.
Selvaggi dentro.
Esatto, invece volevo restare nel mondo un po' della mitologia e parlare della dell'ex Fiat, perché oggi su Domani Nicola Imberti recensisce il nuovo libro di Niccolò Zancan, L'ultimo operaio. Zancan, giornalista della Stampa. E scrive Imberti: forse non c'era un altro modo per farlo, per raccontare una fine serviva una voce intrisa di amore e di fantasmi. E Niccolò Zancan, giornalista della Stampa, ha deciso di usare quella dell'ultimo operaio così più che un saggio. Il suo libro, edito da Einaudi, è un canto, una sorta di antologia di Spoon River, di una Torino che fu e di una fabbrica, quella di Mirafiori, che col passare dei giorni sta morendo. Requiem per un impero defunto. Quella voce in realtà è una polifonia. Gli ultimi sono Salvo, Nino, Anna, Enzo, Stefano, Beppe, Gigi, quelli che hanno visto l'avvocato Agnelli arrivare alla guida di una Fiat Croma color oro, scendere, guardarsi intorno e fare ciao con la mano. Gli ultimi operai che ora, uno dopo l'altro, a 65 oppure a 67 anni, se ne stanno andando. È il traguardo della pensione. Parole che dovrebbero rassicurare e rasserenare, ma che negli anni sono diventate l'atto finale di una lenta agonia costellata di cassa integrazione. Zancan parte dalla Torino, dove nel 71 è nato. Record di abitanti 1.167.000 e record di operai 60.000 tute blu. Tutto ruota intorno alla fabbrica e alla Fiat che dà lavoro. Dà lavoro a 1 milione di persone fra dipendenti diretti e indiretti, fornitori, concessionari e pubblicità. Nulla di tutto questo è sopravvissuto e oggi niente ricorda la fabbrica italiana Automobili Torino, nemmeno il nome. Qualcuno forse dirà che non c'era bisogno di un altro libro per raccontare tutto questo, bastavano i bollettini delle associazioni di settore che periodicamente certificano la crisi irreversibile di Stellantis. Ma per raccontare questa storia i numeri non bastano, nessun numero può raccontare il silenzio che accompagna la fine del turno, nessun numero ci dirà mai che di notte l'unica porta che resta aperta è la 23, quella per i camion che portano via i pezzi di ricambio, quella che è rimasta dopo che per prima hanno chiuso la porta 18 e poi la 19, la 20, la 32 e la 33, la 27, l'asilo e la palazzina dei colletti bianchi. Non ci sono statistiche sugli operai trasfertisti, quelli che, visto che oggi costa più aggiustare un macchinario, vengono fatti salire da un'altra fabbrica a sbrigare quel lavoro. L'operaio che sostituisce il robot quando il robot si inceppa, né sui bagni o sugli spogliatoi chiusi. Così, piuttosto che cambiarsi prima di tornare a casa, molti operai preferiscono salire sul pullman ancora sporchi di grasso. Distratti come siamo dalle nostre quotidianità, probabilmente non immaginiamo che quegli operai vestiti da operai in giro per la città non sono altro che l'immagine di un fallimento. Un fallimento fatto di progressivi efficientamenti, dalla soppressione dei pullman pagati dal comune per permettere ai lavoratori della cintura di Torino di raggiungere Mirafiori, al paradosso per cui nello stabilimento di una fabbrica che produce automobili, gli operai con il lavoro più sicuro sono quelli che mettono le mani sulle auto usate, cioè si occupano di controllare e rimettere in circolazione le macchine degli autonoleggi e delle flotte aziendali. Anche l'orario della mensa può servire a risparmiare. Il tempo del mangiare, spostato a fine turno, produce un doppio guadagno. Gli operai preferiscono andare a casa. Ci sono meno pasti da pagare, ma soprattutto meno operai che si confrontano tra di loro. È la fine di un'idea di società e di socialità. L'idea che non ci sia più un obiettivo comune da raggiungere, ma una lotta personale per la sopravvivenza. Amministratori, delegati e presidenti parlano con frasi di circostanza. È stato un anno complesso, destino inevitabile, se come racconta Giorgio Garuzzo, top manager della Fiat dal 76 al 96, quello che conta è solo la finanza, i numeri, le trimestrali, i dividendi, la redditività altissima, senza il minimo coinvolgimento nella realtà industriale. Se non hai voglia di sporcarti le mani con l'olio delle macchine, aggiunge, stai facendo un altro mestiere. E così Mirafiori muore, accompagnata dal canto finale dell'ultimo operaio. Questo libro è L'ultimo operaio di Niccolò Zancan per Einaudi.
Collega della stampa, sempre trovato in giro in mille posti. Sai che c'era anche un'altra cosa tipica, l'opinione al Cancelli di Mirafiori, per i quotidiani, almeno di sinistra, settimanali, era un pezzo classico, l'ho fatto anch'io ovviamente un po' di volte.
Andare ai Cancelli.
Si andava a sondare l'umore Cancelli di Mirafiori. Si va ai Cancelli di Mirafiori.
Ah, sì?
Era come un sondaggio sociologico della classe opera, di un pezzo della classe operaia italiana.
Giusto.
Non si andrà più, però sono le 6:29, possiamo
passare la linea alla prima edizione del giornale radio. Vedo già pronte di là dal vetro Andrea Monti ed Emanuele Valenti. Noi torniamo dopo con il meteo.
Who knows what tomorrow will bring? Maybe sunshine and maybe rain. But as for me, I'll wait and see. And maybe it'll bring my love to me. Who knows? Who knows?
Who knows? Lo sappiamo che c'è solo una persona che può rispondere a questo interrogativo così lanciato nell'etere.
Ho capito, ma col tempo che c'è oggi, che interrogativo vuoi lanciare?
Cioè, una risposta abbastanza precisa.
Vediamo.
Ma vorrei che ce la desse lui, ovvero Paolo Valise. Buongiorno.
Buongiorno anche a voi, buongiorno a tutti gli ascoltatori. Buongiorno.
Oggi è facile?
Oggi non è facilissimo, perché ci troviamo di fronte sempre al problema del limite neve, pioggia neve. Oggi è una giornata brutta, grigia, pioverà soprattutto al mattino, poi nel pomeriggio andrà via via migliorando, ma probabilmente il cielo resterà grigio e nuvoloso. C'è un po' di dubbio sul limite della neve, perché arriva a circa 400 metri neve bagnata, poi però nel corso della mattinata si sposterà il limite neve verso gli 800 metri, quindi tenderà anche laddove c'è un po' di neve bagnata a trasformarsi in pioggia, ma su tutta la pianura padana al di sotto dei 400 metri quota collinare si tratta naturalmente di piogge. In montagna i quantitativi di neve sono abbastanza importanti, attorno ai 15-20 centimetri al di sopra dei 1000 metri di quota.
Ah, quindi stiamo facendo scorte idriche, mettiamola così.
Stiamo facendo scorte idriche e olimpiche.
Olimpiche, va bene. Eh sì, in questo periodo si dovremmo.
Vabbè, almeno l'ultimo giorno, un po' come i lavori, è arrivato tutto, può arrivare l'ultimo giorno, vediamo.
Il cantiere fino all'ultimo, anche la neve arriva.
Vediamo.
Vediamo. Grazie mille nel frattempo a Paolo Valisa e a tutto il Centro Geofisico Prealpino di Campo dei Fiori di Varese. Buona giornata, Paolo.
Grazie anche a voi, buona giornata a tutti.
Più del cristallo, ogni convinzione sul mio piedistallo, per me che seguo la ragione rigo sempre dritto, ma la prima depressione metto i piedi in fallo, non serve entrare con la scura nei miei castelli, basta una lastra in controluce, tre polpastrelli, basta un dottore con i ferri per gli interventi, e invocano l'Olimpo i peggio miscredenti, come Calvin ho dato vita ai corpi dei pupazzi, che ancora mi esprimevo a versi come nel Jurassic, ho avuto amici in carne e ossa, amici immaginari, finché li distinguevo niente di cui preoccuparsi, ma poi nei giorni tristi, parlai con i cristi, crocifissi, le foto dei cari estinti, nuovi lipstick, difesi le mie illusioni con gli artigli, come i grizzly. Andavo a scuola da bambino, avevo un amico impennava con il motorino, quando fu respinto non aveva aperto un libro, disse che i docenti ce l'avevano con lui. Il complottismo da vicino, guru motivati solo dal mio borsellino, testi sacri per giustificare uno sterminio, promisi a me stesso che non mi sarei piegato al delirio. E adesso vivo nel mio dominio, taglio legami col divino, come Hirohito non credo in me ma meno io, sono esistito non lascerò che ogni individuo menta su tutto come il mojito. Mentre sto chiodando le evidenze sulle suole, una nuova tesi assurda prende quota. Essere il progetto di una mente superiore non ha reso mai nessuno meno idiota. Terra piatta delirio, terra cava delirio, questa favola dell'antico astronauta è un delirio. Arrivati a prevedere il passato per il delirio di un esperto che al tempo stesso è la fonte il narciso. Ectoplasma delirio, pseudofarma delirio, tutta questa narrazione che è un falò sul cerino. Le piramidi di Chiope, di Kefren e Micerino, gli alieno non hanno un fico.
Cos'è che dicevi? Perché qua Caparezza dice che sta male.
Ah sì?
Sì, una fetta di panettone anche
oggi,
per lui.
No, cioè, ci ricordano che oggi è il 3 di febbraio, quindi è San Biagio, il protettore della gola e quindi...
E del naso.
E del naso, San Bias, per la gola, la gola e il naso.
Vedi che la sai?
No, però bisogna mangiare la fetta di panettone a Milano, sì, si usa così perché c'è tutta la storia. Sai che San Biagio è protettore della gola perché c'era un bambino con la lisca di pesce che gli era andata attraverso, allora gli diede la briciola e la briciola lo aiutò per la gola.
E subito i milanesi l'hanno tradotto in panettone.
No, è che poi per San Biagio una così dice, una fedele portò al parroco da benedire sto panettone, ma il parroco se lo mangiò. E allora lei, sa, San Biagio torna e dice, scusa, è il mio panettone. E il prete dice, purtroppo, mentre stavo dicendo, e purtroppo magicamente il panettone si rimaterializzò per intero. E da allora si collega San Biagio e il panettone. Vedi? Vabbè, insomma, se ce la...
Storie di avidità dei proverbi, delle leggende lombarde.
Il frate goloso c'è.
E arrivismo.
Va bene,
da dove cominciamo? Tante segnalazioni dagli esteri. Oggi facciamo tanti racconti.
Non dalle prime pagine. Andiamo più negli interni. Le prime pagine le riprendiamo dopo.
Vai. Tanto sono tutte sulla sicurezza di nuovo.
Sì, allora direi che partiamo dalle guerre, partiamo da Gaza. E come al solito ci piace leggere cosa scrive, come cosa pubblica sulla stampa Majida Al-Assar, la giornalista palestinese che scrive proprio da Gaza. Il valico di Rafah ha aperto per il transito delle persone previo un certo tipo di controlli di Israele in coordinamento con l'Egitto, con nulla osta di sicurezza e sotto la supervisione internazionale. Le famiglie ritrovano le speranze di poter evacuare per motivi sanitari, di riunificarsi ai parenti o anche solo di lasciare la striscia temporaneamente dopo mesi di isolamento. Ma l'esercito israeliano continua con i bombardamenti e dice che rientrano nelle operazioni in corso volte a impedire tentativi di colpire i soldati o i civili israeliani. Da Gaza City a Khan Yunis ricorre uno stesso tema: l'idea che i bombardamenti recenti fossero finalizzati a mandare messaggi su vari fronti. Primo, all'entità amministrativa in arrivo. Nessuna forma di governance, nessun piano per la sicurezza, nessun accordo per il cessate il fuoco metterà la striscia al riparo dalla capacità di Israele di colpirla come vuole. E secondo, ad Hamas, che Israele tratterà qualsiasi attività collegata al movimento, incluse l'amministrazione politica o civile, come parte di una infrastruttura che può essere presa di mira. Terzo, alla popolazione civile. La vita normale resta un'illusione. Il futuro sarà definito dalle pressioni e dall'insicurezza. Il valico di Rafah è un momento di l'apertura si è trasformata da un momento di speranza in un monito. Se la gente se ne va, potrebbe non fare ritorno. Se fa ritorno, potrebbe andare incontro alla morte.
L'altro conflitto, Davide Maria De Luca da Kiev su Domani ci racconta: la Russia spara meno, ora Kiev crede nella pace. Mentre a Kiev la temperatura massima per oggi è prevista a meno 16 gradi, ad Abu Dhabi, negli Emirati Arabi Uniti, stanno per ripartire i negoziati per la pace in Ucraina. Domani delegati russi, ucraini e americani si incontreranno per il secondo vertice trilaterale. L'incontro avviene con un po' di ottimismo in più rispetto al consueto. Lo stesso presidente Zelensky ha detto che questa volta è possibile raggiungere una pace dignitosa e duratura. È possibile, cioè, che la tregua chiesta a Putin da Trump per coprire il nuovo round di negoziati sia anche prolungata. Ma la questione centrale dei negoziati resta il Donbass. La percentuale di ucraini che sarebbe disposta ad abbandonare la regione in cambio della pace non sarebbe mai stata così alta. Dopo un anno di trattative che hanno portato pochissimi risultati, la maggior parte degli ucraini è stanca, scoraggiata, eppure i segnali che questo nuovo giro di colloqui possa portare a qualche passo arriva proprio da un sondaggio pubblicato dal Kiev International Institute of Sociology, che ha mostrato che il 50% degli ucraini rimane contrario a cedere il Donbass, ma per la prima volta la percentuale dei favorevoli è salita fino al 40%. Ovviamente noi vi stiamo riportando ciò che Davide Maria De Luca, che scrive da Kiev fisso, cioè vive lì, racconta. Spesso è una fonte molto, diciamo, molto puntuale. Vediamo.
dalla prima pagina di Avvenire parliamo del ciclone Harry, altro bilancio shock, 1000 migranti dispersi, quindi il ciclone Harry non solo per le devastazioni che ha fatto sul territorio siciliano, calabrese e anche sardo, ma anche quello che è successo in mare. Potrebbero essere più di 1000 e non 380 come inizialmente ricostruito in base agli allarmi, il numero dei migranti dispersi nel Mediterraneo nei giorni del ciclone Harry. Ad annunciare l'aggiornamento del terribile bilancio dei dispersi in mare tra il 19 e il 22 gennaio è Mediterranea Saving Humans, sulla base di nuove testimonianze raccolte da refugees in Libia. Familiari e amici in Tunisia e Libia che raccontano di conoscenti spariti nel nulla. Si stanno delineando i contorni della più grande tragedia degli ultimi anni lungo le rotte del Mediterraneo centrale e i governi di Italia e Malta tacciono e non muovono un dito, denuncia la presidente della ONG Laura Marmorale. Intanto è stato diffuso il video del soccorso dell'unico superstite di uno dei tanti naufragi di quei giorni. È Ramadan Conte, cittadino della Sierra Leone, salvato dal mercantile Star. Secondo la sua testimonianza, era partito da Sfax a bordo di un'imbarcazione che trasportava circa 50 persone di diverse nazionalità. Durante il suo salvataggio si vedevano corpi galleggiare nell'acqua.
Arriviamo a START, il trattato internazionale. A meno di un improbabile ripensamento trumpiano, scrive Paolo Valentino a pagina 8 del Corriere, dell'ultima ora, l'era del controllo degli armamenti nucleari si chiude ufficialmente giovedì prossimo. Quel giorno scade infatti senza rinnovo il trattato New START tra Russia e gli Stati Uniti, che dal 2010 fissa a 1550 per parte il numero massimo di testate atomiche schierate da ognuna delle superpotenze. Addirittura è intervenuto, guardate un po' cosa ci tocca leggere, non è contento il Cremlino, che lancia un monito: non voglio dire che lasciar cadere l'accordo significa un'immediata catastrofe, che subito inizierà una guerra nucleare, ma dovrebbe metterci tutti in allarme, ha detto Medvedev, Dmitry Medvedev, che 16 anni fa era il presidente della Russia, che firmò proprio il New START a Praga con Barack Obama. E ovviamente siamo anche un po', come dire, siamo un po' preoccupati se ci tocca citarlo.
Ma quindi da giovedì niente più,
sì,
limiti
scade
alle armi nucleari.
Sì, beh, l'aveva già detto Trump che non lo voleva rinnovare, purtroppo.
Bene.
Anzi, ha investito nuovi denari, ma vedremo tra poco che non è l'unico. E allora, Tres Delinquentes, così, un po' per il titolo.
Siamo dosso al delinquente.
Un po' perché ci porta un po' più lontani. Sì, ma un terzo lo troviamo facile.
Lo troviamo qua fuori, pieno.
Yeah, I flex my brass on hardcore. Damn, fuck that clicker. Who's that emanating funk through the speaker? Bass gets to pumping, rookas get to pumping. Who's that rocking? Got the border start jumping. Blasting through high, no need for the booyah. Remember with the one knuckle, last shot through ya. Step to the crowd, I feel the strain. Touching muscles in the mosh pit, feel for pain. So don't get in my way, baby, because the weather local keep me here to play, baby. My shit'll pump up a jam, hot damn, it's the baddest. Tres delincuentes, step into the madness. Muchacho, ahí vienes, te miro. Si me traes bronca, me loco de a tiro. Me paro, te tumbo, no es tu rumbo. Y con el lingo tal vez te confundo. Shit is the attack with the 5'10". The blacks again, once again, with the cocktail pin. As I emerge from the depths of the realm, my son, I got the black, yeah, that track, coke and rum. Otra vez, ya lo ves, in the crew, somos tres. One blacks again on the squad, you don't test. Sitting hard like a Aztec, swift like a Zulu. That's what it's like with the pump shot through you. My mannerism miles through the get piled. My number one assassin flips the mad funk styles. Me, I play the back row, but I'm delinquente. This is how I kick it when I'm speaking to the gente. trucha. Cálmate, escucha, somos delincuentes, tú no quieres lucha. We freak it this way, sigo siendo rey. OG, fix the beat, the mariachis play.
Faded in, snap from me, yo soy 10, produce más mejor, it's OG style again. Freak it, bumping, bass out the carro. OG, he's got more boom boom than Charro. Third of tres, bring cuts to your face, bro. Hold down the needle with the penny or a pencil. See all our style, used to create with one time.
Teniamo sotto, guarda, potrei andare avanti tutto il giorno a fare così con la testa.
Io?
Anche tu, vero?
Sì.
Pensa che c'è chi lo sta facendo guidando.
Basta che non schiacci anche il piede dell'acceleratore, se no ha quell'andamento un po' da piccione. Presenti i piccioni quando camminano che fanno così con la testa? Vabbè, e teniamolo sotto mentre parliamo di accordi commerciali, soprattutto tra Trump e l'India. Ce lo dice Il Sole 24 Ore. Trump: l'India non comprerà più greggio russo, ridotti i dazi. Il presidente USA ha annunciato un accordo con New Delhi che farà scendere le tariffe dal 50 al 18% in cambio di aumenti degli acquisti di merci americani ed americane e dello stop all'import di petrolio da Mosca. Allora l'impegno prevede che l'India cessi l'acquisto di greggio russo e aumenti di molto gli acquisti dagli Stati Uniti e potenzialmente dal Venezuela. L'impegno indiano sul fronte energetico cancellerà un ulteriore dazio punitivo del 25% legati ai rapporti con Mosca, lasciando quindi i dazi totali anziché al 50% al 18%. In taglio basso, nella stessa pagina del Sole, c'è una indicazione sulle mosse di New Delhi. Il budget di Modi rafforza infrastrutture e difesa. Il governo ha aumentato del 18% a 23,9 miliardi di dollari la spesa militare. Questo è un po' preoccupante.
Eh beh sì, nel confronto poi con tutta la dimensione di quell'area di nuova, come dire, di potenza, di militare, soprattutto col Pakistan. Veniamo all'Europa, molte foto di Draghi con un buffo cappello sulla testa per la laurea, l'ennesima laurea honoris causa che gli danno stavolta all'Università di Lovanio. Ha fatto un discorso molto considerato molto forte, che ripeterà probabilmente il 12 febbraio 2000, cioè di quest'anno, la data in cui sarà il Consiglio europeo. E Draghi cosa dice? Gli Stati Uniti ci dividono, l'Unione Europea sia una federazione, così diventerà una potenza. Dalla confederazione quindi alla federazione, l'ordine globale è morto, si va avanti con i partner disponibili nei settori dove si può progredire, quindi accordi commerciali, insomma la strada già tracciata col Mercosur e poi anche con l'India. Il rischio che l'Europa corre è quello di diventare subordinata, divisa ed industrializzata allo stesso tempo. Un'Europa che non riesce a difendere i propri interessi non preserverà i propri valori a lungo. Ma poi ovviamente Marco Bresolin da Bruxelles, siamo sempre sulla stampa, fa la bella pagina con le figurine di chi frena l'Europa. Chi è contrario alla piena integrazione? Da Orban a Merz a Meloni. I leader non vogliono rinunciare al diritto di veto, sono contrario alle riforme sull'energia, sono contrario a un mercato unico dei capitali, non vogliono debito comune degli stati. Poi c'è Luc Frieden, premier lussemburghese, che ovviamente è praticamente seduto su un paradiso fiscale, non vuole il mercato unico finanziario. Poi c'è Michelin Martin, o Michael Martin, non so come si possa pronunciare, il premier dell'Irlanda, forse Michael, che non vuole, ha detto no alla riforma fiscale. Andrej Babiš della Repubblica Ceca non vuole integrazione perché un miliardario populista si autonomina Trump ceco e ovviamente, come dire, non ci sta.
Ci spostiamo al contrasto, diciamo, all'AIS. C'è chi lo fa in modo pacifico, come avviene a Minneapolis, chi meno. Sul manifesto, Marina Catucci, inviata a Filadelfia, ci parla dei Black Lions di Filadelfia, che dicono: dobbiamo armarci. I Black Lions sono le Pantere Nere, sono i Black Panther, che hanno cambiato il nome dopo le accuse mosse da membri storici del partito di uso non autorizzato e simbolicamente svuotato del nome e dell'iconografia delle pantere. Marina Catucci è andata in questa abitazione, sede appunto del Black Panther Party for Self Defense. C'è un rinfresco dei fucili a pompa AR-15, gli M16, armi militari, ed è proprio sulle armi che si concentra il dibattito sulla necessità del loro utilizzo per rispondere all'invasione dell'AIS, e in questo appunto c'è una netta separazione dalla prassi pacifica di Minneapolis. Nessuna illegalità, chiariscono. In Pennsylvania è consentito andare armati in pubblico a chiunque abbia un porto d'armi. Un uomo nativo americano, imponente, con un tono dolce, dice: a Minneapolis alla mia gente è stato fatto molto male. Se io affrontassi l'AIS armato mi sparerebbero subito. Allora spara di più e spara meglio, risponde immediatamente Birdsong. Dobbiamo ribaltare i rapporti di forza. Segnaliamo poi i discorsi di alcuni musicisti al Grammy Awards, Bad Bunny oppure anche Billie Eilish ha detto che gli Stati Uniti sono un terreno che è stato, una terra che è stata rubata, e quindi insomma non si sottrae nulla a chi già ha rubato. E poi ci sono anche le parole di Bad Bunny, che domenica sarà al Super Bowl e parlerà in spagnolo e contro l'AIS.
Infine andiamo nella segnalazione di domani: nucleare e affari, inizia la trattativa Trump-Khamenei, Teheran e Washington hanno una tentazione di tregua e cedono a un rinnovato chiamo al dialogo. Così Massoud Pezeshkian, il presidente dell'Iran, ha detto che annunciato l'apertura di colloqui formali con gli Stati Uniti. Venerdì Witkoff, l'inviato di Trump, vedrà il ministro degli esteri di Teheran a Istanbul. Dietro la svolta, i paesi medio orientali amici degli Stati Uniti, cioè Turchia e Qatar, che provano a placare Trump. L'obiettivo ovviamente è quello di scongiurare una guerra regionale, una guerra che d'altra parte i cui tamburi vengono suonati molto forte da Israele e il Trump stesso, qualche giorno sì, qualche giorno no, è dalla presenza della gigantesca portaerei nelle acque del Golfo, quando sappiamo che già alcuni paesi come l'Iraq, ma la stessa Turchia, non è detto che lascino passare gli aerei, insomma erano resti stavolta a sostenere, e quindi hanno spostato la portaerei. Altra segnalazione: i fact checker di Teheran sfidano i blackout del regime. Marika Economou è andata a intervistare una attivista di Fakhnameh. Non c'è solo il trauma provocato dalle uccisioni su larga scala, la popolazione iraniana è costantemente costretta a rimanere vigile per non cadere nelle trappole della disinformazione governativa o di narrazioni fuorvianti anche messe in piedi da settori dell'opposizione, dice Rosa Mohtaseb, giornalista italiana, fact checker di Fakhnameh, appunto la piattaforma indipendente che opera in esilio con l'obiettivo di verificare le informazioni diffuse dagli organi di regime, ma anche dall'opposizione, per cercare di dare una logica e una verità a ciò che esce dall'Iran. Tra l'altro vi segnalo in ritardo il bellissimo Va pensiero di Michele Migone di questo fine settimana, che intervistava una giovane iraniana che vive in Italia e che era durante i giorni della rivolta in Iran, e ha fatto un racconto incredibile di quello che ha visto, di che cosa ha vissuto. Se non l'avete ascoltato, Va pensiero, vi consiglio di recuperarlo in podcast.
Adesso sono le 6:59, restituiamo la linea al giornale radio per i titoli principali, noi torniamo dopo con le prime pagine. Presto, presto!
Le notizie appena sveglie.
rieccoci, sono le 7.03 di martedì 3 febbraio, presto presto. Ecco i titoli sulle prime pagine dei quotidiani, molti aprono sulla sicurezza. Iniziamo con Avvenire, che titola "Sicurezza di tutti". Dopo gli scontri di Torino, il governo accelera sul giro di vite, atteso in Consiglio dei Ministri. Meloni propone sul tema una risoluzione unitaria a Schlein, ma le opposizioni sono fredde.
Sicurezza e scontro sul fermo preventivo. La Repubblica, vertice di governo sul decreto, solo modifica la norma contestata, sia lo scudo penale, stretta sui coltelli, e poi Meloni l'offerta alle opposizioni.
Il Giorno, sicurezza, i nodi del decreto, dubbi sul fermo preventivo, più probabile una sorta di DASPO. Meloni chiede risoluzione con l'opposizione, ma c'è uno stop da PD e Movimento 5 Stelle. Guerriglia urbana al corteo per Ascatasuna, ci sono stati 3 arresti, caccia a chi ha infierito sul poliziotto.
Il Messaggero, sicurezza, DASPO per i violenti, quindi il Messaggero dà per certo che non ci sarà il fermo preventivo, ma il DASPO, e poi salta la cauzione per chi organizza cortei. E poi l'appello di Meloni, votiamo insieme, il PD frena, Conte apre i 5 Stelle, vedremo.
La Stampa, sicurezza, Meloni sfida Schlein, Palazzo Chigi dice votiamo insieme, ci sono i dubbi di leader PD e Conte, confronto per vedere se è un bluff, sia lo scudo penale per gli agenti, frenata sull'arresto preventivo, scontri a Torino e la rivendicazione di Ascatasuna.
Corriere della Sera, il virgolettato sicurezza votiamo insieme, quello dell'appello della Premier, ormai non c'è niente da fare, è la Premier per tutti i quotidiani, sulle misure, il nodo del fermo preventivo, quindi Corriere ancora non lo dà per perso.
Domani i diktat di Salvini e i no del Colle, Meloni si incarta sulla sicurezza, il governo spinge per un decreto ad hoc, sia lo scudo penale per gli agenti, dubbi sul fermo preventivo voluto dal leghista, è a rischio di incostituzionalità. La Premier, anche qui su Domani la Premier, dice a Schlein, votiamo un'unica risoluzione.
Il Manifesto, fuori i violenti, non c'è solo il pestaggio della gente che hanno visto tutti, decine di video e di testimonianze raccontano le aggressioni della polizia ai manifestanti di Torino. Per il governo è l'ora di un'altra stretta repressiva, ma la maggioranza è divisa, così chiama l'opposizione all'unità nazionale.
I giornali della destra, Libera titola altro che corteo pacifico rovinato, Ascatasuna rivendica l'assalto alla polizia. Il Giornale, Italia centro del terrorismo rosso, siamo i peggiori d'Europa secondo un report di Europol. Nel nostro paese l'85% degli attacchi degli anarchici, tu pensa.
Allora, Corriere della Sera, per la Premier è l'ora del basta, l'attenzione del Quirinale però che aspetta un testo definitivo, le opposizioni votino con noi, prima il vertice a Palazzo Chigi, poi la proposta di un testo unico alla Camera, e poi tutti i provvedimenti e i dubbi sulla richiesta di cauzione che si possa fare, la legittima difesa, la necessità per gli agenti, stato di necessità, e quindi insomma non c'è l'apertura di un fascicolo, deve essere fatto, come dire, ad hoc, ma anche il DASP urbano con controlli anticipati fino a 12 ore oppure no, con fermo preventivo o solo controlli. Questi sono tutti i dubbi che il Corriere della Sera analizza in 2 pagine, devo dire ancora molto confuse.
Sulla Stampa c'è un'intervista di Giuseppe Legato all'ex procuratore di Torino Armando Spataro, ma insomma anche magistrato per anni in trincea contro il terrorismo, contro la mafia, che dice sbagliato parlare di eversione e basta con la bulimia legislativa. Ovviamente si rifà alle parole del ministro Piantedosi dopo i fatti di Torino, e dice penso che gli ordinamenti democratici, anche rispetto ai fatti come quelli di Torino, non possano neppure occasionalmente tradire i principi su cui si fondano. La sicurezza collettiva, anche di fronte a gravi incidenti nelle piazze, come quelli di Torino sabato scorso, non può giustificare la normalizzazione dell'emergenza. È un no alle posizioni per cui si attribuisce all'attuale violenza dei gruppi anarchici finalità eversive. La finalità sovversiva è presente nel codice penale, l'articolo 270, e si riferisce all'agire di associazioni dirette e idonee a sovvertire violentemente gli ordinamenti economici o sociali costituiti nello Stato. Nessuno, neppure un premier politico leader di maggioranza, può permettersi, pur nel quadro di una condivisibile solidarietà manifestata a valorosi e coraggiosi appartenenti alle forze dell'ordine, di indicare ai PM qual è il reato configurabile nei fatti per cui essi procedono.
Sì, il tentato omicidio che la procuratura pensa di non procedere. C'è un'altra intervista veramente potente, diciamo così, forte, l'intervista di Carlo Bonini a Gabrielli, che è Franco Gabrielli, l'ex capo della polizia dal 2016 al 2021. Ascoltate, la divisa va difesa da chi fa propaganda sulla pelle dei poliziotti. Una democrazia deve sapersi difendere da ciò che la minaccia senza snaturarsi, senza creare stati di eccezione permanenti. No allo scudo penale, gestire l'ordine pubblico non è il bar sport. Siccome non appartengo al club dei questurini honoris causa, perché questurino lo sono stato davvero, e siccome non ho mai odiato una divisa perché l'ho portata con onore per una vita intera, di ordine pubblico non parlo per sentito dire, ma perché l'ho praticato sul campo, nelle piazze del paese, e penso che questo sia il momento di difendere sì chi indossa una divisa, come ho sempre fatto del resto, ma qui sta il punto, non solo dai violenti, ma anche dagli incantatori di serpenti. Con tutti quelli che usano gli operatori di polizia come una bandiera propagandistica, promettendo scorciatoie e soluzioni miracolose che alla prova dei fatti non proteggono proprio nessuno, a cominciare da noi, chi indossa la divisa. Rischierà di radicalizzare lo scudo penale, ulteriormente lo scontro, di irrigidire i rapporti già tesi nelle piazze, di comprimere in modo significativo altri spazi di libertà, e fumo negli occhi e propaganda securitaria a finanza zero, come si dice, e propaganda utile per non affrontare il vero nodo che le violenze di Torino tornano a proporre, ovvero la gestione dell'ordine pubblico non è un talk show né un bar sport.
Da domani riportiamo la conclusione dell'editoriale di Nadia Urbinati, strumentalizzazioni bieche, chi sfrutta gli hooligan per bastonare diritti e sinistra, che chiude così il suo intervento. Se la libertà non è un bene soggetto a cauzione, non dovrebbe essere neppure un oggetto di taglieggio, con decreti che si susseguono senza posa, orientati a colpire non solo le azioni violente di singoli e gruppi, ma anche il dissenso. Il testo su cui il governo sta lavorando è un florilegio di divieti, contempla tra l'altro la repressione preventiva. Così facevano coi nostri nonni nel ventennio, quando in previsione di eventi pubblici i noti oppositori, tra virgolette, venivano tenuti in prigione per alcune ore. Non siamo esperti di cospirazionismo, ma il cervello ci funziona e non possiamo non pensare che gli hooligans abbiano fatto un gran favore a un governo che, nel nome dell'attacco allo Stato, può essere tentato di adottare misure ancora più liberticide di quelle già adottate in questi anni.
E allora andiamo a vedere che cosa consiste l'apertura dei 5 Stelle. Dialogo col governo, accettino le nostre proposte, parla Stefano Patuelli, capogruppo dei 5 Stelle sul Corriere, dice così: mancano 23.000 agenti, la sicurezza si garantisce con la presenza delle forze dell'ordine, servono risorse. E poi sì, nelle aree metropolitane, nei grandi centri urbani, l'emergenza è rappresentata soprattutto dalle baby gang, allora bisogna modificare la legge Cartabia, perché nei confronti di questi reati ci deve essere la procedibilità d'ufficio e non la querela di parte. Occorre rivedere norme della cosiddetta riforma Nordio, pensare di avvisare 5 giorni prima una persona che sarà arrestata non ha senso, direi che il dialogo è abbastanza in salita.
Ieri c'era il presidente Mattarella a Milano per partecipare a una cerimonia alla Scala per l'apertura dei Giochi Olimpici. Chi era a Milano sicuramente se ne sarà accorto, ma mentre era a Milano è andato all'ospedale Niguarda a trovare i ragazzi ricoverati. Mattarella: dai feriti di Cran ridiamo loro una vita piena, dice, prima di dichiarare aperta la 145esima sessione del CIO nel corso della cerimonia alla Scala di Milano, dove ha chiesto il rispetto della tregua olimpica per tutti i conflitti. Ieri mattina il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha visitato i feriti di Cran Montana ricoverati al Niguarda. Ridiamo loro una vita piena, ha detto. Quindi l'incontro con i genitori di Chiara Costanzo, la 16enne morta nel rogo della notte di Capodanno. Anche altri quotidiani hanno la foto del presidente con, insomma, le coperture necessarie per entrare nel reparto di alta.
Sì, purtroppo è morto ieri, sì, una 41esima vittima, un ragazzo di 18 anni svizzero.
Sì.
E allora, sul Fatto Quotidiano, i giochi a costo zero ci costano 2 più 5 miliardi, le Olimpiadi lette invece come le promesse tradite, 58 opere su 98 in computer, questi microfoni, queste cose le avete sentite spesso, il Fatto Quotidiano ne fa due pagine, i giochi a costo zero, un conto fino a 7 miliardi, devono essere i giochi più sostenibili e a tre giorni dal via abbiamo già la medaglia d'oro per le spese e dei ritardi, se ne andranno 2 miliardi per le gare, 5 miliardi per le infrastrutture, sono quasi tutte da finire, la sala operativa della polizia locale a Milano aperta e richiusa, siamo pieni di brutti, ahi noi, esempi.
Ma abbiamo già la prima dopata, è un'italiana il caso nel biathlon. Ultimo quotidiano, Sole 24 Ore, che apre con Piazza Affari che corre al top dal 2000, rally del FTSE MIB, indice oltre 46.000 punti, salgono le borse europee, le quotate italiane, prevista una redditività in crescita del 10,6% quest'anno. E poi ci ricorda in prima pagina che oggi scade il trattato New Start, gli arsenali nucleari da domani possono essere senza limiti. Adesso sono già...
Metro Regione, le 7.15.
Sono le 7.14, la linea passa Roberto Maggioni, appunto per la prima edizione di Metro Regione, notizie da Milano e Lombardia. Noi torniamo dopo il giornale radio.